Siamo partiti con le parole del Papa e proprio all'inizio di questo mio intervento voglio proprio innanzitutto ringraziare Don Emanuele e l'ufficio catechistico per la possibilità che dà a me e all'ufficio che rappresento, che è l'ufficio di pastorale giovanile e degli oratori, di intervenire in questa assemblea che è un'assemblea importante e qualificata e poi soprattutto è un'assemblea che ha veramente le mani in pasta nella situazione, perché voi siete i catechisti dei nostri ragazzi. E quindi all'inizio, quando ci siamo incontrati con Don Emanuele, devo fare velocemente alcune premesse, quando ci siamo incontrati per preparare questo incontro, questo momento introduttivo, ci siamo detti, ecco, con molto rispetto, cerchiamo di iniziare, facciamo una prova, questo convegno catechistico del 2014, cercando di affrontare o di mettere sul piatto alcuni temi che sono temi scomodi, però di dirceli con franchezza, anziché rivestirli di giri di parole dove praticamente molte volte ci diciamo tante volte qual è il problema ma non andiamo al punto. Allora ci siamo detti con molta semplicità e con molta umiltà, perché non proviamo a mettere sul piatto effettivamente le cose che non vanno e ce le diciamo, ma non con uno spirito, badate bene, di critica costruttiva. Non dobbiamo distruggere niente, ce l'ha ricordato anche il Papa, basta col pessimismo. E ce l'ha ricordato anche l'Arcivescovo durante il convegno pastorale scorso, appunto la scorsa settimana, basta con una visione sempre distruttiva, arrendevole sulle varie situazioni. No, la questione è proprio questa, cerchiamo di chiarire alcuni punti per confrontarci, per parlarne, per poi magari iniziare un percorso anche di riflessione e poi di azione anche su determinate questioni. Certo, il convegno catechistico, perlomeno questa prima parte, ha un valore ovviamente innanzitutto di studio, di approfondimento, non è certo la sede per un dibattito o un confronto, questo è importante chiarirlo, però è interessante il lavoro che poi farà l'ufficio, quello di andare in giro per le foranie, a parlare con voi direttamente della vostra situazione, delle vostre realtà, anche perché la prima cosa che c'è da dire è che la diocesi di Cagliari è grande ed è variegata, non tutte le situazioni sono simili. E allora questa è la piccola premessa, quindi prendete le mie parole come parole poi anche di un operaio, io non sono un pedagogista, non sono uno psicologo, lasciamo appunto dei momenti di riflessione e di approfondimento a chi appunto poi ci guiderà in questi giorni. Prendete queste parole come le parole di un operaio, ecco, di uno che è 10 anni che lavora negli oratori, che lavora in pastorale giovanile e che lavora nelle scuole. Partiamo dalle scuole. Giochino, Don Alberto insegna da 10 anni nelle scuole superiori. La prima lezione, di solito, quando una classe non la conosco, è fare un piccolo giochino, un test anonimo. È interessante, soprattutto quello delle prime superiori. Badate che le prime superiori sono quelli che hanno appena fatto la cresima. L'hanno fatta qualche mese prima, o si stanno preparando per riceverla, oppure l'hanno appena presa. Giochino, si fa semplicemente, si prendono 3 foglietti colorati e si fanno 3 domande. Una di queste 3 domande è questa, è anonimo, è libero. Scrivi la prima cosa che pensi quando senti la parola chiesa. Partiamo? Accoglienza. Dio. Penso a un gruppo di persone che hanno molta fede. Penso al Papa, agli scandali che hanno coinvolto diversi preti. Che noia, che barba, che noia. Falsa e corrotta, prima rovina della fede, corruzione, pedofilia. Non ci ritornerò più. Troppe parole buttate per aria e si perde il vero senso della parola di Cristo. Niente, che noia. Questa la sto traducendo perché invece è una parolaccia. O volete le parolacce? Io le dico le parolacce. Comunque c'è scritto che palle, ok? Penso, non ne ho voglia. Penso, ma chi se ne frega? Nascondino, questa è una battuta, l'avete capita? Chiesa? No, vabbè, ve la spiego dopo. Persone che hanno la stessa speranza, fede. Penso a Gesù Cristo, a un prete che sclera, che schifo, istituzione ecclesiastica corrotta, manipolazione. La Chiesa è un'organizzazione che si è dimenticata qual era il messaggio di Gesù Cristo, che non c'entra niente col significato originale del cristianesimo. Soldi, noiosa, schifo, noia. La maggioranza che cos'è? Positiva o negativa? Posso andare avanti per ore e ore. Apposta ho messo tre, che è la minoranza, quelle positive. Poi dopodiché chiedo, chi di voi ha fatto la cresima e alzano la mano, l'hanno fatta tutti? Tutti. Il mio intervento potrebbe anche terminare qua. Io insegno in un liceo normalissimo di Cagliari. Questi sono i vostri figli, i vostri nipoti, eh? Mica stiamo parlando di gente che viene chissà da dove. Questo è un liceo di Cagliari. Il Papa, a Cagliari, il 22 settembre, ha ricevuto delle domande importanti. Era la prima volta che veniva fatta direttamente al Papa una domanda sulla cresima, storicamente. Era la prima volta, diretta. I ragazzi fuggono dopo la cresima. Santità, risponda. Perché poi noi avevamo fatto un lavoro chiedendo ai catechisti e agli animatori che domande volete fare al Papa? Ne avevamo ricevute tantissime, avevamo fatto una cernita. Tantissimi volevano rivolgere questo fatto, questa perplessità al Papa. E poi anche di rivolgere al Papa una bellissima domanda, che è quella di Emanuele, un animatore della PG, che poi, che lui l'ha letta semplicemente, noi siamo stati in terra di missione. È vero, con tutti i limiti di una chiesa giovane e missionaria, ma lì respiri una gioia, respiri una consapevolezza della fede. Magari molte volte hanno anche loro, appunto, dei problemi nell'esternare, nel vivere. Ma poi torni qui e le chiese sono vecchie, stanche. E il Papa parla di alcune cose che sono, appunto, importantissime. Parla di esperienza di fallimento, di delusione. Parla di giovani che in parrocchia non ci sono. Da voi ce ne sono giovani in parrocchia? La fede appare un po' sbiadita. Noi ci siamo impegnati tanto e non abbiamo preso niente. Si vedono dei cristiani stanchi, tristi e divisi. Stanchi, tristi e divisi. Che cosa possiamo fare, dice il Papa? Innanzitutto non lasciarci perdere dal pessimismo e dalla sfiducia, ma affrontare il problema. E come lo affrontiamo il problema? Lo affrontiamo con speranza. E lo affrontiamo, una cosa che non c'era nel, appunto, che è stata tagliata, perché ve la dico io, è proprio questa: ripartire dal Vangelo per essere noi testimoni convinti, gioiosi e coraggiosi. Convinti, gioiosi e coraggiosi. Coraggiosi anche di dover affrontare una situazione che è di questo tipo. Papa Benedetto, nella famosa lettera che scrisse alla diocesi di Roma nel 2003, nel 2008, a un certo punto, dice, si parla perciò di una grande emergenza educativa, confermata dagli insuccessi a cui troppo spesso vanno incontro i nostri sforzi per formare persone solide, capaci di collaborare con gli altri e di dare un senso alla propria vita. Ma noi ci chiediamo oggi, ma cosa fate voi quando siete in emergenza? La sentite voi questa emergenza? La sentite voi questa situazione? Che non è possibile. Non è normale. Voglio essere anche un po' più pesante, ma cioè anche un po' più preciso. Ma se può capitare, il tuo matrimonio sta affrontando un momento di difficoltà, non scatta forse l'emergenza? Sì. E tu non tralasci alcune cose per occuparti di quel problema, per cercare di salvarlo? Se tuo figlio sta male o ha un problema, tu genitore, non scatta in famiglia l'emergenza? Non lasci tutto o rivedi le priorità e cerchi di aiutare tuo figlio per salvarlo? Una comunità cristiana che vede praticamente che 30, 60, 100 ragazzi che vengono formati o che camminano con te, a un certo punto se ne vanno, non ci vogliono più venire o pensano queste cose, non scatta forse l'emergenza? Non dici poi, forse come comunità cristiana, ma magari tralasciamo alcune cose e ci impegniamo in questo? Ci incontriamo, cerchiamo di risolvere questo dilemma, questo problema. Non scatta l'emergenza. È particolare il fatto che negli orientamenti pastorali che il Vescovo ha affidato quest'anno, a un certo punto, per quanto riguarda la pastorale giovanile, a pagina 32, poi lo guardate dopo, adesso ascoltate, dice a un certo punto, organizzare in parrocchia un incontro, dice proprio preciso il Vescovo, invito i sacerdoti e consigli pastorali parrocchiali ad organizzare in parrocchia un incontro per approfondire il tema dei ragazzi, in modo particolare qui per esempio dell'oratorio, alla luce anche del cammino che come diocesi sta facendo. Cogliere l'oratorio come strumento di accoglienza, di evangelizzazione dei ragazzi, dei giovani, perché quello è importante. Riflettere con i catechisti, con i genitori della parrocchia, quale progetto di oratorio risponda di più alle esigenze della parrocchia e del vostro territorio. Il vescovo che chiede, c'è un'emergenza, incontratevi, trovate come comunità delle risposte per i vostri figli, per i nostri figli, per i nostri ragazzi. E questa cosa è partita e ribadita anche dagli orientamenti dell'anno scorso. Noi non ci occupiamo degli adolescenti, non ci occupiamo dei ragazzi, dei preadolescenti in parrocchia. Perché? Perché tanto dopo la cresima se ne vanno tutti via. La solita scusa. Non prepariamo niente, non ci occupiamo niente del dopo, perché tanto dopo vanno via. Ma la domanda è, ma non è che questa sarà detta come condivisione la solita scusa? È la scusa che nasconde forse una realtà che forse è un po' più vera, che è questa. Ma vuoi vedere che in parrocchia i nostri ragazzi non ci sono mai stati? Non è che se ne vanno dopo, ma vuoi vedere che non ci sono mai stati? Erano semplicemente una matricola, un numero nelle classi di catechismo, sono stati imbarcati in un percorso e poi il percorso è arrivato alla fine e li finisce. È una provocazione o è la solita scusa? Sono stati inseriti, iniziati alla vita cristiana che è vita di comunità? Oppure abbiamo organizzato magari il catechismo come il corso della patente? Presa la cresima, presa la patente, vai, fatto. Cosa stiamo proponendo? Cioè, cosa stiamo preparando adesso come comunità per i preadolescenti di domani? Siamo noi che abbiamo trasformato forse la cresima in un diploma. Preso il diploma e via. Anche la questione della cresima rimane quella, cioè nel senso, a un certo punto, tra poco ve ne andrete, dopo la cresima non tornerete più, no? Lanciamo già il messaggio che finisce tutto, e invece non è così, perché la cresima viene data per continuare, perché è il dono per testimoniare, non il dono per andartene via. E qua iniziano ad esserci i problemi, e qui vado più rapidamente. In un sito di una parrocchia della diocesi di Cagliari, ho visto anche il parroco che è presente, lo cito, però non dico la parrocchia. A un certo punto ho trovato una storiellina interessante, che era questa. Tre contadini si misero d'accordo per avere in comune un asino per lavorare i loro campi. Il primo contadino fece lavorare l'asino da mattino a sera e poi lo portò nella stalla senza dargli da mangiare. Ci penserà domani il mio amico. Il secondo contadino fece lavorare l'asino da mattina a sera e poi lo portò nella stalla senza dargli da mangiare. Ha già mangiato ieri, dice. Ci penserà il contadino di domani. Il terzo contadino fece lavorare l'asino dal mattino alla sera, poi lo portò nella stalla senza dargli da mangiare e sono sicuro che ci hanno pensato gli altri. La mattina seguente trovarono il povero asino morto. Dice questo parroco, la parrocchia è un po' come l'asino della favola. Tutti chiedono e dicono quello che la parrocchia dovrebbe fare. Avere un consiglio pastorale efficiente, molti validi catechisti, pensare più ai giovani, assistere agli anziani e malati, visitare e benedire le famiglie, dovrebbe. Tutti chiedono, ma pochi danno. Se tutti chiedono, pensando che ci sono altri, a fare l'asino, l'asino della parrocchia è morto. La parrocchia vive non con il tanto di pochi, ma con il poco di tutti. Cominciamo con il dare il nostro aiuto e allora forse anche la nostra parrocchia potrà riprendere un più autentico cammino di testimonianze e di condivisione. Interessante questo. Ma questo perché ve l'ho detto? Perché non ci sono catechisti e non ci sono animatori in parrocchia e non ci sono educatori. Chi si occupa dei ragazzi? Allora qua dobbiamo recuperare una questione che è la comunità che educa e che cresce alla fede. Allora noi dobbiamo riprendere, proprio riprendendo il discorso iniziale, questa esigenza che dobbiamo innanzitutto capire che viviamo un'emergenza, ma che abbiamo tutte le potenzialità per affrontarla, se l'affrontiamo come comunità, se l'affrontiamo come battitori liberi o con, vabbè, ci penserà un altro, la cosa non funziona. E questo è la cosa importante. Allora bisogna trovarsi e bisogna discutere, confrontarsi, pregare, riflettere, meditare e dire noi come comunità cristiana parrocchiale, che cosa possiamo fare oggi per i ragazzi di domani? Però dobbiamo prepararci oggi, preparare i catechisti oggi, preparare gli educatori oggi, preparare appunto le persone disponibili oggi, attivare dei corsi di formazione, cercare di rivedere le nostre priorità. Ultimo, non ci stiamo preoccupando tanto del catechismo, come mai? Vabbè, tanto non imparano nulla, non gli interessa più nulla ai ragazzi di oggi. L'ufficio diocesano sta lavorando a un progetto catechistico diocesano. L'anno scorso c'era negli orientamenti pastorali per l'anno 2013-2014 proprio questo accenno. Un compito particolarmente urgente dell'ufficio catechistico è quello di offrire le linee di un progetto catechistico diocesano che possa ispirare i diversi percorsi parrocchiali. Al tempo stesso è molto sentita l'esigenza di un progetto formativo per i catechisti, sia per quelli che iniziano a svolgere questo ministero, sia per quelli che lo stanno svolgendo da molto tempo. Lavoro complesso questo, Don Emanuele. E noi ci chiediamo, quante delle nostre parrocchie hanno un progetto catechistico parrocchiale? Chi ce l'ha? Chiaro, ben definito? Come stiamo lavorando nei gruppi di catechisti per migliorare anche il nostro servizio e la nostra testimonianza di catechisti? Gli anni di catechismo sono troppi, dicono. C'era un mio ex alunno quando chiedevo, quanti anni di catechismo hai fatto? Questo qui si è alzato e fa, io ho fatto 10 anni di catechismo, prof. 10 anni. Sì, mi hanno bocciato 2 volte. T'hanno bocciato 2 volte. E che hai fatto? Cioè, vomitavi verde, insultavi la catechista. Cosa fai? No. C'erano praticamente, mi hanno bocciato alle interrogazioni, agli esami. Sì, allora noi dovevamo imparare tutto a memoria, domande e risposte. Se arrivava alla fine dell'anno, il parroco, chi per lui, ci interrogava. Se non lo sapevi, ti rimandava a settembre. È tutto vero, eh? Ti rimandava a settembre. A settembre, nuovo esame. Se lo sapevi, bene. Se non lo sapevi, bocciato. Gli anni che abbiamo noi di catechismo, che sono 8 in linea di massima, come diceva il Vescovo la settimana scorsa, sono un tesoretto, ce lo invidiano tutti, purché questi anni abbiano il sapore di un percorso, il sapore di un cammino, il sapore di un fatto che piano piano, andando avanti, tu ti introduci sempre più nella vita di comunità e non ti viene praticamente l'orticaria che ti allontana. Oppure in realtà non ci sei mai stato. Eri lì una statuina, un numero, nessuno sapeva il tuo nome e via. Io, che sono stato parroco, mi medesimo anche sul servizio di tanti parroci o di tanti catechisti, di parrocchie molte volte anche gigantesche, che hanno 300, 350, 400 bambini a catechismo, 1000. I catechismi della CEI sono obsoleti, quindi chiusi e portati via. I catechismi della CEI. Domanda, ma quanti di noi poi alla fine conoscono veramente il progetto catechistico della Chiesa italiana che sta dietro i catechismi della CEI? Bisognerebbe, anziché interrogare i ragazzi con la riparazione a settembre, fare all'uscita un'interrogazione ai catechisti. Se Don Emanuele mi dà il permesso, perché c'è una questione che è questa. Ma voi... Noi conosciamo il catechismo della CEI, il progetto catechistico. Allora cosa si fa? Si lanciano i catechisti e si è creata una Babele di sussidi. Con rispetto per Suor Anna e le Paoline, ma erano state già avvisate. Una Babele di sussidi, che sono tutti utilissimi. Ma la non conoscenza del catechismo ha sostituito la non conoscenza dei sussidi, che hanno solo, anziché andare a studiarli o a capirli, hanno solo molte volte l'obiettivo di riempire l'ora di catechismo. Coloriamo, leggiamo. E il catechismo praticamente oggi si va da pagina 1 a pagina 20. Cosa facciamo la prossima volta? Semplice, da pagina 20 a pagina 40. Perché me lo chiedi? Ah, che bello, non vedo l'ora. Sono veramente contento di stare qui. Ho visto dei bambini che quando vanno a catechismo si devono portare la Bibbia, il loro quaderno per gli appunti, il catechismo della CEI, il quaderno operativo e poi hanno anche altre schede che scarica la catechista da Qumran, ok? E gliele dà 5 cose. Manco in teologia ci portavamo tutte queste cose. Ma manco per andare alla lezione di dogmatica ci portavamo un sacco di cose. Arrivano con lo zaino così. Poi dopo... fai tutto il cammino, hanno visto milioni di sussidi e il Vangelo non l'hanno mai aperto. A catechismo, questi sono stati pagati, eh? La questione proprio rimane questa. Cioè, il fatto è che alla fine, quando mi capita per esempio di incontrare dei cresimandi, la prima domanda è questa. Ma onestamente, in tutti questi anni di catechismo, al di là di tutte le cose, un Vangelo, uno dei quattro, l'avete mai letto insieme? Tutto o a pezzettini? Tutti rispondono a pezzettini. L'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Un cristiano che sa il Vangelo a pezzetti è un cristiano a pezzetti. Primo problema. Qual è l'età più giusta per ricevere la cresima? Io la risposta la so, ma non ve la dico. Però questo è un tema. Un catechista deve accompagnare gli stessi bambini per tutti gli anni di catechismo? Ma come si fa oggi a continuare con questo tipo di impostazione? Vista anche l'emergenza che abbiamo educativa, dove la didattica qualche volta o l'accompagnamento richiede delle presenze diverse. Ma sono i miei bambini, li ho presi dalla prima elementare. Sì, al di là di questa cosa affettiva, però che ti vai a dire? Dov'è il lavoro che fa la comunità? Il nostro percorso di catechismo è scolarizzato. Scuola, scuola. Anche questo, se gli anni di catechismo dovevano praticamente dare il sapore di un percorso e non semplicemente di un corso formativo, gli incontri di catechismo dovrebbero avere veramente il sapore di comunità e non di scuola, di cattedra e tu di banco, che serve anche quello, che serve. E poi la formazione spirituale dei catechisti, quella è la cosa principale. E anche questo, è così che io concludo, è con un mea culpa qualche volta, perché in parrocchia noi sacerdoti abbiamo tanto da fare, però ci sono delle priorità. E io sono stato parroco anche di una parrocchia grande, e quanta difficoltà c'è nel trovare del tempo per dedicare tempo alla formazione spirituale dei catechisti. Quando è l'ultima volta che avete fatto come gruppo dei catechisti un'adorazione eucaristica? Quando è l'ultima volta che avete fatto un ritiro spirituale? Quando è l'ultima volta che avete pregato insieme per i vostri ragazzi? È difficile trovare il tempo per tutto, però quella è la fonte. E la fonte anche che, appunto, ci aiuta a superare che cosa? Ci aiuta a superare quelle parole che il Papa ci ha fatto notare, perché tornando alla fonte noi ci incoraggiamo. Quella è la fonte. Perché andando lì noi riscopriamo che cosa? Riscopriamo che non possiamo andare dai nostri ragazzi tristi, stanchi, arrabbiati, divisi, divisi. Il progetto catechistico parrocchiale serve appunto a dare a tutti lo stesso percorso. E non è che una classe ha una catechista e fa quel cammino, e poi la stessa classe parallela ha un'altra catechista e fa un altro cammino, e queste due non si incontrano, anzi si guardano in cagnesco per vedere chi fa di più, chi fa di meno. Perché? Perché il programma va salvaguardato. Divisioni. Ma con la fede, tornando alla fonte, molte cose vengono superate. Io che vado in giro per la diocesi, a un certo punto molte volte mi è capitato di incontrare ragazzi, educatori e catechisti, ma molte volte anziché animare i ragazzi bisognava rianimare i catechisti, perché quelli più convinti, no, non sto scherzando, perché quelli più convinti e più motivati erano i ragazzi. Dai, facciamo, apriamo l'oratorio, vediamo questo, e il catechista presente o l'educatore era il prima disfattista. No, l'abbiamo già provato. No, no, non ha funzionato. Ma tanto non vengono. Ma non gli frega nulla, stanno fisso col cellulare così. Va bene, allora ci ammazziamo, ok. Il primo che si ammazza è il responsabile della pastorale giovanile e la chiudiamo qua. È questo. Ecco, accettate, concludendo, Don Emanuele adesso appunto mi odierà tantissimo, però accettate questo, che poi è una piccola visione che, detta così, era semplicemente qualcosa che volevamo offrirci insieme per guardare lo spaccato comunque della realtà, con umiltà, confrontarci, e queste cose erano condivise. L'ultima, proprio ultima, è questo: non riusciamo a coinvolgere le famiglie e i ragazzi. Tanto ai genitori non gli importa nulla della vita parrocchiale. Io concludo con una bella immagine che ci ha lasciato il responsabile della pastorale familiare la scorsa settimana durante il convegno, una cosa che a me ha colpito molto, quando parlando della pastorale familiare in parrocchia ha cercato di spostare l'asse dell'attenzione. Molto bello anche per chi lavora in oratorio questo. Dobbiamo passare dal porci questo problema da cosa vogliamo fare per le famiglie a cosa vogliamo fare con le famiglie. È stata una cosa molto interessante questa. Io vi ringrazio, ve la lascio, così come vi lascio queste piccole attenzioni dette da un operaio che sta appunto sulla catena di montaggio della questione. Vi ringrazio per l'ascolto e soprattutto anche per l'attenzione, all'ufficio catechistico per questa condivisione. Grazie.